Quell'anno si succedettero sempre più frequentemente le notizie riguardanti l'avvistamento di truppe franche provenienti dal Mar di Marmara. Notizie allarmanti che segnalavano una moltitudine di soldati. La gente ebbe paura. Queste notizie furono confermate dal re Kilig Arslan, il cui territorio era il più vicino ai Franchi.
Bar Storia. Storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa.
Bentornati al Bar Storia, io sono Costantino e con me torna finalmente l'emiro di San Donato, Riccardo. Riccardo.
Ciao, bentrovati a tutti, che bello, finalmente ce l'abbiamo fatta, grazie Costa del titolo nuovo, perché insomma abbiamo cambiato città, quindi è giusto aggiornarsi.
Abbiamo festeggiato il ritorno di Riccardo a Torino e esatto. L'abbiamo fatto insomma affibbiandogli un titolo ovviamente diciamo arabo, no? Della parte orientale del mondo mediterraneo, e l'abbiamo fatto perché, come vi abbiamo raccontato già presentando la nuova serie, in questa serie andremo da una puntata all'altra ad affrontare lo stesso periodo visto con occhi diversi. Quindi abbiamo fatto il periodo della prima crociata dal punto di vista dei cristiani nella prima puntata. Purtroppo ero orfano del buon Riccardo, che invece ci ha raggiunto per questa nuova puntata, e quindi adesso andiamo a fare una gitarella, una puntatina su com'era, no? Il mondo comunque arabo che poi arriva ad affacciarsi al periodo della prima crociata, quali erano, no, i potentati in vista, perché comunque quando si studia più o meno a scuola si pensa sempre come un'entità unica, no? Perché magari al massimo che si sostituisce successivamente, e invece certo. Le cose sono un po' più complesse di così.
Certo. Mi ha fatto ridere nella nostra chat di Patreon, penso fosse Valerio Andrea, adesso non ricordo, ha fatto una battuta: ah, sto aspettando l'arrivo di Riccardo l'Arabo, ormai mi sono guadagnato questo titolo.
Beh sì, poi tra l'altro chiamandoti invece come uno dei più fieri esatto. Nella storia delle crociate, no?
Beh, ma lo vedremo, ci sarà tempo.
Sì, assolutamente.
Comunque, giustamente, no, come dicevi tu, pensare al mondo islamico come un blocco monolitico che si oppone ai crociati cristiani in realtà non è proprio corretto. Già nella serie in cui abbiamo parlato di Islam medievale, andatevela a recuperare perché insomma abbiamo dato ampio spazio, no, a tutte le varie sfaccettature, abbiamo apprezzato un po' sia la grande evoluzione che comunque ha avuto questo mondo in brevissimo tempo, sia la grande diversità. E comunque consideriamo che è un mondo che è passato in pochi anni da un gruppo di nomadi fondamentalmente a uno dei più grandi imperi del Mediterraneo. Allora, chi erano i maggiori attori musulmani in quegli anni? Dobbiamo fare un po' un passo indietro leggero per capire un po' la situazione. Ovviamente non sto a ridire tutto, anche perché abbiamo già trattato un po' l'argomento e comunque è molto vasto. Dopo il 950, l'abbiamo visto, gli arabi all'interno del mondo islamico sono sempre meno importanti. Ricordatevi che c'è questa differenza, ovviamente non tutti i musulmani sono arabi, anche perché insomma poi il mondo musulmano praticamente l'abbiamo visto dalla Spagna all'Asia centrale. Gli arabi in questi anni, negli anni precedenti, hanno sempre rappresentato un po' l'elite di questo mondo, ma in realtà pian piano acquistano sempre meno importanza con l'espandersi dell'impero. A Oriente ci sono i turchi, che stanno emergendo soprattutto grazie alla loro enorme forza militare, mentre gli abbasidi a Baghdad hanno sviluppato uno dei più grandi centri culturali dell'epoca, l'abbiamo visto nella nostra serie, e a Cordova, nel piano della Spagna, quella che noi pensiamo ormai oggi come Europa, è nato da pochi anni il califfato di Cordova. Siamo ovviamente prima delle crociate, siamo nel 950. Alla fine comunque il mondo islamico, nonostante tutte queste differenze, che soprattutto erano religiose, era comunque molto unito in realtà, aveva dalla sua una cosa fondamentale, cioè si parlava la stessa lingua, pur con diverse sfumature si aveva tutto sommato una cultura molto simile, si pregava lo stesso Dio nello stesso modo, e in generale, per usare un'espressione che mi piace molto di Alain Duchellier e François Michaud del libro L'Islam del Medioevo, che insomma vi lascio poi tra le fonti, si aveva una maniera di vivere comune che faceva sì che il musulmano in terra d'Islam si sentiva sempre a casa propria. Questo per dire, no, che comunque avevano un senso di unità anche superiore a tratti a quello cristiano. Ora, visto che stiamo parlando di crociate, uno si aspetta un preludio fatto di tensione, un secolo di ingiustizie, guerre di religione tra cristiani e musulmani. In realtà non è proprio così. Questo poteva in parte essere vero in realtà molto specifiche, come per esempio la gestione dei pellegrinaggi in Terra Santa, che alla fine era un vero e proprio affare, no? Su cui sia musulmani che cristiani volevano mettere le mani, anche e soprattutto per motivi economici. Ma in tutto l'undicesimo secolo, mondo islamico e mondo cristiano sono forse ideologicamente, in alcuni casi anche più fisicamente, in contrasto, sì, penso per esempio alla pirateria, ma anche insomma a quanto avviene in Spagna, ma nella realtà abbiamo anche tante testimonianze di contatti tutto sommato pacifici e di commerci. Pensate che Amalfi, fino alla sua caduta, che avviene nel 1073, arriva persino a costruire delle locande in Siria, un monastero nelle terre d'Egitto dei Fatimidi, il monastero di Santa Maria Latina, dal quale nascerà dopo la crociata un ordine che sarà importante, che sarà l'ordine degli ospitalieri. I veneziani per tutto il X-XI secolo andavano alla fiera di Pavia e sui loro banchetti erano disponibili lino, seta, cotone e spezie, che da dove potevano venire ovviamente? Sì, sicuramente c'era Costantinopoli che un po' filtrava, ma ovviamente c'erano anche diversi contatti diretti. La cosa si intensifica sempre di più e trova un po' il suo appoggio nel 1082 con la Crisobolla, un editto emanato da Alessio I Comneno, imperatore bizantino, che concede a Venezia tantissimi privilegi commerciali e ovviamente un'importante esenzione dei dazi, cosa che aumenta vertiginosamente i commerci veneziani con l'Oriente e quindi anche con l'Islam. Non abbiamo ancora parlato però della più grande forza degli anni immediatamente precedenti alle crociate nel mondo islamico, e cioè i Selgiuchidi. I Selgiuchidi sono i discendenti di Seljuk. Chi era Seljuk? Era un bey, quello che oggi potremmo tradurre come un signore, diciamo, fra i turchi, di una delle 9 tribù che componevano gli Oghuz attorno all'anno 1000. Tribù che si era islamizzata e che aveva iniziato a fondare degli stati sedentari dalla precedente vita un po' più nomade che facevano. A un certo punto succede che nel 985 Seljuk ha un contrasto con il capo di questa tribù degli Oghuz e migra con la sua gente attorno all'odierno Kazakistan. Quindi siamo in Centro Asia, per capirci. Fortuna vuole, almeno fortuna per i Seljuchidi, che le terre dove arrivano sono governate un po' da nobili minori che non avevano troppo polso e controllo delle frontiere, soprattutto con quelle che si avvicinavano all'impero bizantino. I Selgiuchidi quindi, grazie alla loro forza militare, iniziano a salire piano piano, diciamo, nei ranghi dirigenti dei turchi fino a diventare un impero molto grande, enorme, che riuscì a conquistare un enorme possedimento in Asia centrale e non solo. Questo in realtà, che io vi ho detto in due parole, è un passaggio molto lungo e anche avvincente secondo me, che però vi risparmio perché oggi vogliamo parlare di crociate, quindi insomma siamo da un'altra parte. Per farvi capire però l'importanza, il sultano Toghrul Beg, uno dei più importanti del mondo selgiuchide, riuscì ad entrare a Baghdad, chiamato proprio dallo stesso califfo di Baghdad per far fuori il visir e in pratica concedergli il potere. Se vi ricordate un po' dalla serie che abbiamo fatto sull'Islam, c'era il califfo di Baghdad che alla fine era più un titolo onorifico che altro, no? Alla fine governavano comunque i visir. Quindi questo per far capire che c'era stato anche proprio un cambio di potere, di meccaniche di potere che vedeva i turchi sempre più in primo piano. La morte di Toghrul, che avviene nel 1062, comunque non ferma affatto i Selgiuchidi, e anzi, dal 1072 fino al 1092, quindi siamo proprio, diciamo, a ridosso del periodo della prima crociata, sotto Malik Shah, perfezionarono non solo i confini, che ormai ovviamente si estendevano dal Mediterraneo in modo diretto o anche in modo indiretto sui vari singoli potentati, fino all'Asia centrale, ma anche la loro macchina amministrativa, diventando indiscutibilmente la forza numero uno alla quale tutti più o meno guardavano per quella tanto agognata riunificazione dell'Islam a cui bene o male, no, tutti quanti si erano un po' aggrappati da quando mancavano gli Omayyadi. In Turchia i Selgiuchidi quindi ormai fanno un po' come vogliono, finiscono per razziare spesso i confini dell'impero bizantino. C'è un sultano, quello che abbiamo detto prima, il sultano Malik Shah, che crea un sultanato autonomo che rimette nelle mani del cugino Suleiman ibn Qutulmish. Come si chiama questo sultanato autonomo e che cosa fa? Si chiama sultanato di Rum. Perché Rum? Rum viene da Roma, in realtà, perché si estende proprio in quelle terre che si chiamavano Romee, che in qualche modo appartenevano all'area di influenza dell'impero bizantino, dell'impero romano. Perché ovviamente si stava piano piano poi espandendo in queste terre bizantine. Cosa arriva a fare questo sultanato? Arriva anche a conquistare Nicea e in un primo momento effettivamente svolge proprio quel ruolo di pungolo nell'impero bizantino che il sultano aveva, insomma, gli aveva proprio affidato, l'aveva creato proprio per questo motivo. Ma successivamente, complice i contrasti con altre popolazioni islamiche della Siria e delle regioni circostanti, lo portano ad una caduta, in sostanza. Il sultanato finisce abbastanza male, c'è una battaglia per la presa di Aleppo dove Suleiman muore e il figlio Kilig Arslan viene tenuto ostaggio dal sultano Malik Shah, il sultano dei Selgiuchidi, e quindi alla fine pian piano di fatto questo sultanato di Rum si frammenta per la gioia di Alesso Comneno, l'imperatore di Bisanzio ovviamente, che a questo punto pensa che ok, i turchi non sono questa enorme minaccia, ci si avvicina la crociata e in occidente, anche proprio per via di questi ultimi avvenimenti, si sparge un po' la notizia del fatto che alla fine il mondo islamico è molto frammentato, debole e si può affondare, no? Il coltello senza troppi problemi. Vedremo che insomma non sarà proprio così, l'hai già narrato tu Costa nella scorsa puntata in parte, anche se insomma la prima crociata prenderà effettivamente una piega positiva per i crociati, che iniziano però ad arrivare, no? Arrivare insomma a contatto con i turchi.
Esatto, e quello che adesso voglio fare, no, in questa parte che mi sono preso, è un attimo capire in che modo questi turchi avevano già, o comunque se, oppure non avevano idea di chi stesse arrivando, no, di questi franchi che stavano arrivando. Noi, nell'introduzione che vi ho letto io di Ibn al-Kalinisi, si fa proprio, no, menzione di questo re, tra virgolette, qui la traduzione magari è un po' diversa, però Kilig Arslan era proprio quello di cui sta parlando te, che quando arrivano effettivamente i franchi ha nemmeno 17 anni, quindi era un giovincello, ed è il primo a sapere che questi stavano arrivando, e peraltro insomma è un turco, quindi è venendo dalle steppe, no? Venendo dall'Asia centrale, è un musulmano, ma ha gli occhi un po' a mandorla, no? Perché si avvicina un po' di più a quella stirpe, a quell'etnia, e nello stesso tempo lui sarà il primo a sconfiggerli, ma anche il primo a essere sconfitto dall'invasione, diciamo, dei franchi. E quindi lui già dal mese di luglio del 1096 viene informato che una moltitudine di questi franchi, come li chiamavano loro, era in cammino verso Costantinopoli, e subito si prepara al peggio. Non conosceva in realtà lo scopo di questa gente, perché ovviamente non è che l'eco, no, di Clermont, del discorso di Clermont, fosse arrivato lì, no? Non credo ci fosse questa possibilità, no, estrema, di sapere effettivamente le parole che vengono dette, non c'erano i giornali, quindi però l'arrivo in Oriente di tutta questa gente non lasciava presagire molto di buono. E il sultano effettivamente a questo punto ancora però governava su una grande parte dell'Asia Minore, questo territorio che fondamentalmente era stato strappato da poco ai bizantini, no, ai greci o romei, che dir si voglia. È stato proprio Suleiman, suo padre, a conquistare la terra che poi diventerà effettivamente la Turchia come la conosciamo noi. Però la situazione è ancora in bilico, perché a Nicea, che è la capitale di questo sultanato, le chiese bizantine sono ancora molte di più delle moschee, e è vero che i soldati e quindi il centro del potere è turco, è composto da turchi, ma la popolazione è quasi tutta romea, no? Greca. E Kilig Arslan lo sa, non si fa illusione sui sentimenti di questi sudditi. Per loro, ovviamente, sarebbe stato meglio un capo franco, comunque, no, greco, romeo, rispetto a un turco. Quindi a questo punto, anzi, l'unico sovrano che riconoscevano in realtà loro era Alessio Comneno, l'imperatore bizantino di cui tu hai già parlato. E quindi a questo punto, peraltro, proprio per far capire come l'impero bizantino continuava a sentirsi, no, l'erede dell'impero romano, o comunque quello che rimaneva dell'impero romano, anche i turchi stessi chiamano loro, i bizantini, Ar-Rum, cioè i romani. E ovviamente il sultanato che nasce verrà chiamato il sultanato delle terre dei romani, no? Comunque il sultanato dei Rum. Alessio effettivamente in Oriente a quel momento è ancora una delle più prestigiose figure in Oriente, ha 50 anni, comunque è uno che va in giro sempre agghindato d'oro, sempre, no, una presenza comunque, nonostante non fosse proprio altissimo, una presenza comunque di tutto rispetto, ricco, e su un giovane ovviamente come Kilig Arslan esercitava ancora un certo fascino.
Certo.
Poi era lui a regnare su Costantinopoli, questa città che per i turchi era, no, favolosa, e tra l'altro era soltanto a 3 giorni di marcia di Nicea, quindi era comunque, era proprio un vicino, nel vero modo
vicino,
di intendere la cosa, esatto, vicini vicini. E quindi lui, che poi fondamentalmente era, è vero, diciamo una seconda, terza generazione che si era stanziata, però proviene da un popolo, no, che ha ancora dei rimandi a una stirpe nomade che prima era stata nomade, quindi come tutti i nomadi, conquiste e saccheggi erano, no, le speranze, le cose migliori, e quindi queste ricchezze erano molto a portata di mano, e non gli dispiaceva questo fatto, però si sentiva minacciato, perché Alessio comunque ci ha sempre riprovato, riprendere quei territori, soprattutto Nicea, era nelle sue volontà, e quindi entrambi sapevano che all'avere l'altro vicino, così vicino, era effettivamente una minaccia. L'esercito bizantino, che però in realtà era lacerato da anni, no, da crisi interne, comunque non stava vivendo un buon periodo, sarebbe stato effettivamente incapace di lanciarsi da solo in una riconquista, però nessuno, e soprattutto anche lui, il sultano e il suo entourage, sapevano che Alessio Comneno non aveva, insomma, avrebbe sempre potuto richiedere l'appoggio di truppe ausiliare straniere. Anzi, i bizantini non avevano esitato mai in certe occasioni, per esempio mercenari con le armature pesanti o anche dei pellegrini che andavano in viaggio verso la Palestina, spesso e volentieri erano sempre stati utilizzati, e infatti nel 1096 non erano degli sconosciuti questi cavalieri, no, armati pesantemente con la mega armatura. E non erano sconosciuti perché? Perché già 20 anni prima, peraltro Kilig Arslan non era nato, perché abbiamo detto, no, che aveva circa, in questo periodo circa 17 anni, però gli anziani emiri gli hanno raccontato che uno di questi avventurieri dai capelli biondi e con questa super armatura, un certo Roussel de Beuil, che, insomma, il francese è quello che è, era riuscito a creare una specie di stato autonomo in Asia Minore, e anzi perfino aveva marciato su Costantinopoli, e quindi questo aveva portato i bizantini a chiedere una mano al padre di Kilik Arslan, a Suleiman, che effettivamente non ci crede neanche lui, no, che il nemico con cui combatte praticamente tutti i giorni e stanno lì a guardarsi male va lì a chiedere un aiuto perché è arrivato qualcuno a rompere le scatole. E quindi poi effettivamente i turchi erano andati a Costantinopoli, avevano sconfitto questo Roussel, e Suleiman infatti era stato gentilmente, no, ricompensato con oro, cavalli e terre. E quindi da allora i bizantini stessi diffidavano anche di questi franchi, perché non è che si fidassero proprio molto di questa gente, però gli eserciti imperiali erano sempre al corto e sempre in cerca di soldati esperti, e quindi reclutavano mercenari. E quindi non soltanto i franchi erano i mercenari che assoldavano, ma anche i turchi stessi. Molti turchi erano combattenti presso le bandiere dell'impero bizantino, e infatti grazie a queste truppe assoldate, Kilig Arslan, scusate, è quello, insomma, sono i suoi informatori. Apprende che nel luglio del 1096 migliaia di franchi si erano ormai avvicinati a Costantinopoli. Però questi occidentali erano strani, non erano come i mercenari che aveva sempre visto arrivare o comunque di cui conosceva, perché c'erano centinaia di cavalieri effettivamente, però c'erano fanti armati, ma c'erano anche migliaia di donne, bambini, vecchi vestiti di stracci, e qualcosa di particolare, non è quella che noi chiamiamo la crociata dei poveri, quella di Pietro l'Eremita. E quindi l'unica cosa che li accomunava tutti è che sul dorso portavano una specie di mantello con una croce, insomma, come si dice, cucita addosso. Quindi quella era l'unica cosa che li accomunava. E quindi non riesce a capire bene di che cosa stiamo parlando, quindi chiede ai suoi agenti di raddoppiare la sorveglianza, di tenere tutto al corrente, tutti questi movimenti al corrente, e quindi come prima cosa però che fa, fece verificare queste fortificazioni della capitale. Aveva questa capitale una delle mura lunghe più di un farsakh, che sono circa 6 chilometri, quindi era una città molto grande comunque, ed era sovrastata da 240 torri. E quindi poi c'era un lago, Ascanios si chiamava questo lago, che era un'eccellente protezione naturale, e quindi si sentiva abbastanza tranquillo. Però succede che nel mese di agosto questa minaccia assume dei contorni più decisi, perché i franchi attraversano il Bosforo, scortati peraltro da navi bizantine, quindi si sono in un certo senso alleati. E quindi avanzano lungo la costa, nonostante sia estate e faccia un caldo maledetto. Quindi benché più di qualcuno li ha visti assaltare le chiese greche, no? rompere le scatole, cose, esatto, un po' a tutti. Loro proclamavano che la loro intenzione era quella di sterminare tutti i musulmani, quindi li volevano uccidere
nel frattempo, insomma, io le chiese greche
nel frattempo qualcosina però, me la prendo, perché vuoi mettere, cioè,
hai visto mai, no? Ti porti un souvenir.
Quindi a capo di questi c'era questo eremita, no, che si chiamava Pietro. Gli informatori valutano la presenza in alcune decine di migliaia e non si sapeva dove fossero diretti, però non si era capito, questa cosa era ancora tutta in divenire. Però l'imperatore Alessio che aveva fatto? Li aveva messi in un campo che era già preparato per i mercenari, che si chiama Civitot, che incredibilmente, caro Riccardo, stava a un giorno di cammino da Nicea. Indovina, indovina dove te li porto? Beh, dietro casa, perché sì. E quindi questa cosa lo allarma, no? Quindi il palazzo del sultano entra un grande fermento, i cavalieri turchi si tengono già pronti perché bisogna capire, no? E quindi c'è un va e vieni continuo di spie, esploratori che riferiscono i movimenti dei franchi. Però questi franchi per un po' di tempo che fanno? Escono, se ne vanno in giro, razziano un po' di fattorie, fanno bottino e se ne ritornano alla sera dentro il campo. Quindi comunque era un movimento controllato che i turchi potevano facilmente, no, elaborare. Però non si era capito ancora nulla. Però un giorno, improvvisamente, verso la metà di settembre, in pratica i franchi che fanno? Partono, non hanno più nulla da saccheggiare dei dintorni e quindi se ne vanno a Nicea. Puntano dritti la capitale, no, di questo turco nemico. E attraversano alcuni villaggi, tutti cristiani, si prendono tutti i raccolti perché devono fare questo assedio ed effettivamente arrivano lì. Kilig Arslan è preso alla sprovvista, non riesce a ribadire, no, subito qualcosa. E quindi gli assalitori erano già sotto le mura. Il sole non aveva ancora raggiunto l'orizzonte che i cittadini vedono il fumo degli incendi che si levano, no, dai territori intorno alla città. Il sultano manda subito una divisione dei suoi turchi per andare a combattere, ma il numero soverchiante dei franchi fa sì che i turchi sono tutti sterminati, tutti fatti a pezzi. Pochissimi sopravvissuti rientrano coperti di sangue a Nicea, come nel migliore dei racconti, no, fantasy, in cui, esatto, quelli che si salvano arrivano. E quindi a questo punto Kilig Arslan sente che il suo prestigio comincia a vacillare, quindi che fa? Vuole subito ingaggiare la battaglia, ma gli emiri dicono lascia fare, aspetta un attimo, organizziamo bene. Quindi appena calata la notte, infatti i franchi se ne vanno e la vendetta avrebbe dovuto attendere. Però a un certo punto i franchi sono felici di questa grande, grande vittoria che hanno ottenuto, no? E imbaldanziti ritorna alla carica 2 settimane dopo. Però stavolta era stato avvertito in tempo il buon Kilig Arslan. E quindi passo passo segue l'avanzata. Una parte di questi franchi, composta soprattutto in realtà da saccheggiatori, gente vestita alla bene e meglio, non di cavalieri, no? Pronti a combattere, aveva preso la strada di Nicea, però aveva girato l'abitato e se ne vanno e si impossessano a sorpresa di una fortezza che si chiama la fortezza di Seri Gordon. E a quel punto il sultano si decide e capo dei suoi uomini cavalca in gran fretta verso questa piazza forte dove i buoni franchi, da veri crociati, no, veri guerrieri di Dio, si stanno ubriacando per festeggiare la vittoria. Però non si accorgono che praticamente il loro destino è già segnato, perché Seri Gordon offre una trappola che i soldati di Kilig Arslan conoscono molto bene, ovvero l'approvvigionamento di acqua è esterno alla città. E quindi la prima cosa che fanno i turchi è impedire questo approvvigionamento. Si bloccano, si piazzano lì e non si esce più. E quindi a quel punto praticamente la sete avrebbe combattuto al posto dei turchi, bastava piazzare l'assedio e aspettare. E infatti un supplizio atroce in cui questi sono costretti a bere, pare, il sangue dei cavalli e addirittura la loro urina. E però poi alla fine, dopo una settimana, il capo di questa spedizione, che è un cavaliere che si chiama Renaud, accetta di arrendersi in cambio della vita. E Kilig Arslan a quel punto chiede assolutamente che loro rinuncino pubblicamente alla loro religione, nella speranza che questi dicessero no, così può ucciderli. La verità è che soprattutto questo Renaud non solo si disse pronto a convertirsi all'Islam, ma anche a battersi a fianco dei turchi contro i suoi stessi compagni. Infatti molti dei suoi amici, diciamo, accettano le stesse condizioni e in realtà furono inviati come prigionieri verso le città della Siria o addirittura in Asia centrale, quindi proprio all'interno dell'impero turco. Gli altri invece sono tutti passati a fil di spada. Ok, questo è il primo, diciamo, no, incontro tra un esercito crociato e un e l'impero turco, comunque in generale, no, il mondo musulmano. Io però da qui passerei la palla, perché effettivamente poi la crociata di Pietro continua, finisce male, lo sappiamo tutti, però poi c'è la crociata, no, quella vera e propria.
Beh, certo,
che sì, comincia, sì, sì, effettivamente anche quella da Costantinopoli.
Ma guarda, vorrei fermarmi solo un attimo su quello che dicevi tu prima, del fatto che comunque le guerre tra Seggiochidi e Crociati è innanzitutto uno scontro anche di culture militari, no? Perché comunque sono, l'abbiamo anche già visto in passato, ne abbiamo parlato tante volte, però in questo caso si vanno ad affrontare forse proprio sul campo, diciamo, in trasferta, no? Mettiamola così, i cristiani. E quindi comunque è anche interessante andare a vedere tutte le varie testimonianze di interazioni tra persone di culture anche proprio belliche così diversi. Negli scontri infatti successivi a quelli che hai narrato tu, cioè da Nicea fino poi a Antiochia e poi Gerusalemme, insomma, ma in generale per tutte le crociate vale questa cosa, e i crociati comunque interagirono tantissimo con i turchi, sia militarmente, ma anche proprio diplomaticamente, firmando trattati militari, arrivando a negoziare per prigionieri, per rese, condizioni, e questa cosa finirà per contaminare tanto le culture sia dei crociati sia, insomma, dei musulmani. Per esempio c'è Hugh Bonnell di Normandia, che è una, insomma, delle varie fonti dei crociati che scrivevano e che abbiamo e che sono anche interessanti in questo periodo. È un cavaliere francese, lui arriva a diventare addirittura un esperto conoscitore dei costumi e della lingua dei turchi, viene definito così, quindi insomma c'è anche uno sforzo vicendevole, no, di riuscire in qualche modo a capirsi anche se si combatte contro. I turchi ci vengono presentati, insomma, una fonte particolarmente nota di questo periodo è Fulcherio di Chartres, Fulcher di Chartres, credo che sia in francese.
Fulcherio va benissimo, sono tradotti è meglio, perché così...
È una delle fonti dirette di questo periodo, appunto, e ci dipinge i turchi come grandi e temuti arcieri, e infatti lo vedremo più volte negli scontri successivi, faranno grande uso del combattimento a distanza, e sembra anche che la decisione di marciare di notte in alcune parti dell'Anatolia derivasse proprio dal fatto di ridurre l'esposizione ai temuti arcieri nemici, no? Se viaggiamo di notte in qualche modo riusciamo a ridurre il pericolo che le frecce rappresentano. Tutti i cronisti comunque ci descrivono con curiosità questi archi d'osso, che insomma sembra anche che fossero abbastanza suscettibili alla pioggia. La corda in particolare sembrava perdere la tensione, addirittura capace di rendere inutilizzabili gli archi, che è una cosa insomma divertente, interessante. I turchi poi insomma avevano un modo di combattere basato sul movimento che abbiamo già visto, no, in passato, sulla flessibilità, sulla capacità di accerchiamento e di ritirata nel momento giusto. Addirittura si dice che c'era una tattica famosa che era quella di fingere una ritirata, che lo facevano spesso i turchi, in modo tale che magari i nemici ti inseguivano e tu poi, no, riuscivi a invertire la rotta e ucciderli. Ci sono tanti studi, diciamo, su questo. E ovviamente tutta questa mobilità si rifletteva anche nel modo di portare l'armatura. Per esempio l'uso delle cotte di maglia, pesanti, grossi elmi, non era così diffuso tra i turchi proprio per questo motivo. Ovviamente c'era un'eccezione, c'erano i soldati insomma vestiti pesanti, si chiamavano i gulam, soldati di elite che rappresentavano un corpo di cavalleria pesante turca, che insomma si distingueva proprio per l'utilizzo di queste maglie pesanti, diversamente ovviamente da altre forze turche. In particolare questi gulam combattevano usando solamente la spada, quindi non avevano scudi, e quindi è divertente vedere anche, no, il confronto con le altre forze, magari di fanteria turche, che usavano questi piccoli scudi, che è divertente dirlo, di origine greca, che si chiamavano i pelta, che avevano questa forma vagamente simile a mezzaluna, no?
I famosi peltasti.
Esatto, esatto.
Portavano il pelta.
Comunque, giusto questo per rimarcare un po' le differenze tra gli eserciti, anche per immedesimarci un po', no? Nel fatto che comunque sono combattenti che vedono persone che combattono in maniera anche molto diversa da loro. Veniamo alla guerra vera e propria. Allora, il primo obiettivo dei crociati, hai detto anche tu, era Nicea, che era in una posizione ovviamente strategica molto importante per proseguire la campagna. Quindi quando i crociati avanzano c'è il sultano Selgiuchide, che insomma era altrove in questo momento in realtà, proprio a conferma del fatto che comunque alla fine non faceva destare grande preoccupazione questi crociati, nel senso, sì, per carità, sono una forza che arrivano, ma possiamo gestirli in qualche modo, no? Possiamo arrivare a vincerlo. Questa cosa era anche venuta dal fatto che Pietro l'Eremita comunque era stato sconfitto alla fine, era stato sconfitto non in maniera così complessa, quindi perché questa cosa deve essere diversa? E a ulteriore di prova di questo sappiamo che dentro le mura di Nicea il sultano aveva lasciato tutti i suoi possedimenti, i suoi figli e la moglie, cioè c'era un bel tesoro, oltre a, insomma, affettivo, anche diciamo di oro, quindi insomma era particolarmente significativa questa cosa. Nicea peraltro era molto fortificata, i crociati che erano al comando di Goffredo di Lorena ci arrivano il 6 maggio dopo dei grandi preparativi che invece ci fanno capire come invece i crociati non avevano per niente sottovalutato la situazione, anzi si erano ben preparati. Avevano preso accordi con i bizantini per i rifornimenti, avevano le macchine d'assedio giuste per affrontare una sfida del genere e anche nell'accamparsi scelgono di schierare su due lati diversi, a nord e a sud, così da circondare la città. Gli assediati erano un discreto numero, ma non ce l'avrebbero mai fatta da soli, quindi in qualche modo cercano di temporeggiare e proprio mentre i crociati avevano inviato delegati per trattare la resa, si viene a sapere che il sultano è tornato nelle vicinanze e infatti il 23 maggio arriva l'esercito che da sud cerca come prima cosa, ovviamente come sempre no, in questi casi, di rompere l'assedio, di cercare in qualche modo di arrivare a fare una linea con la città. Ma le truppe crociate riescono a resistere per tutta la giornata e alla fine lo stesso sultano è costretto alla ritirata. La situazione non è delle migliori per i turchi che in questo scenario non possono usare le loro armi di forza, no? La mobilità, le imboscate, perché ovviamente devono andare in qualche modo a recuperare il contatto con una città assediata. E quindi la decisione diventa di ripiegare tra i monti e sperare di spostare lo scontro in un terreno più favorevole. I crociati perdono comunque molti uomini, ma alla fine le truppe di Nicea sono costrette ad arrendersi, vedendo che anche il sultano in qualche modo li ha abbandonati, il 19 giugno, per la felicità dello stesso Alessio Comneno, che ovviamente poteva risparmiare Nicea dalla devastazione, no? In qualche modo è sempre bello quando una città si arrende, ma con grande amarezza per i soldati, che perdono la possibilità di fare un grande bottino, no? Quando irrompi in una città puoi arrivare a prendere a destra e a sinistra tutto quello che vuoi. Tant'è che Alessio, da uomo esperto, insomma, quale era, capì che qualcosa a questi crociati in qualche modo gli doveva dare e quindi alla fine fu generoso, no, di provviste e oro perché, insomma, hai visto mai, non bisogna farsi troppi nemici. Altra grande mossa, questa devo dire veramente da nobiluomo, la compie Alessio nei confronti della famiglia del sultano sconfitto. Perché? Perché manda moglie e figli con tutti quanti gli onori a Costantinopoli e fa recare un messaggio al sultano dicendo che lui è libero di indicare un luogo a sua scelta dove moglie e figli verranno inviati senza alcun riscatto. Questo insomma no, perché comunque bisogna anche tenersi vicini ai nemici, perché visto mai che in futuro rimangono e tu te li ritrovi dall'altra parte, no? Quindi bisogna sempre in qualche modo fare giocare.
Non si sa mai, sì, esatto.
Quindi l'obiettivo successivo era Dorylaeum e già una settimana dopo, il 26 giugno, le truppe iniziano a muoversi e insomma ci arrivano 4 giorni dopo. Succede che i turchi non perdono troppo tempo perché in qualche modo devono riscattarsi, qui hanno un esercito più grande, ben composto, e li attaccano a sorpresa stavolta proprio dalle colline vicine. Circondano l'accampamento dei crociati e mandano avanti i temutissimi arcieri a scagliare le loro frecce, per poi ritirarsi, lasciare il posto ad altri arcieri pronti a tirare. In questo modo si crea quasi, no, una pioggia ininterrotta di dardi accuminati, che è una cosa insomma non proprio piacevole se ci sei dall'altra parte. E l'arrivo dei rinforzi spiazza a un certo punto i turchi. Perché? Perché i turchi erano convinti di aver intrappolato tutti quanti i crociati, ma in realtà non era così, perché alcune forze erano rimaste indietro e quindi arrivano a dar manforte ai turchi. E questa cosa gli fa perdere l'attimo e il morale si spezza quando vedono sbucare alle loro spalle delle truppe francesi pronte a coglierli alla sprovvista. I turchi quindi vanno in rotta e si concretizza un'altra grande vittoria per l'esercito crociato che ormai è galvanizzato, no? E punta alla grande e importante città di Antiochia, che in qualche modo è quella che li separa, no? Da poi arrivare a Gerusalemme. Antiochia, che è importante soprattutto per i bizantini, che in qualche modo la rivorrebbero, no? Ci sono tante trattative, poi alla fine io non vado troppo nel dettaglio, però insomma ci sarà, diciamo, una dura lotta per riprendere la città di Antiochia, è comandata da Yagisian, che è il governatore della città e parente del grande sultano, che ha portato i Selgiuchidi ad avere l'enorme potere che hanno ora, cioè Malik Shah, quello precedente. Yagisian non aveva uomini sufficienti per difendere la città e quindi che fa? Cerca anche lui di temporeggiare un po', mentre i crociati si sistemano attorno alla grande città di Antiochia, non riuscendo, nonostante il numero, a circondarla completamente, sia per estensione, sia per conformazione geografica e comunque difese della città. Quindi succede che i crociati vogliono provare a trattare, perché alla fine capiscono che hanno di fronte un osso abbastanza duro, aspettano. Yagisian quindi che fa? Ne approfitta, dice: faccio alcune sortite fuori dalla città, cerco in qualche modo di intaccare rifornimenti nemici e magari riuscire a prendere un po' di tempo. È ancora una fase di attesa dello scontro. Ma a conferma di questo le cose vanno molto per le lunghe e sembrano favorire i difensori, perché pare che il figlio di Yagisian stia in qualche modo arrivando a Damasco, pronto a supportare. In realtà è una speranza che dura poco, ci sono molti colpi di scena in questo scontro ad Antiochia. Io ne salto anche alcuni perché insomma veramente sono tanti. Comunque è una speranza che dura poco questa del figlio di Yagisian, perché in realtà i crociati riescono a intercettare questi rinforzi e a metterli fuori gioco. Quindi che succede? Ci si pone di fronte a un problema lato crociato, cioè che tutti sti soldati bisogna nutrirli in qualche modo e nutrirli con un gran quantitativo di cibo che man mano va ad esaurirsi. A novembre addirittura queste scorte sono quasi finite, tanto che una parte dell'esercito deve staccarsi e andare a fare razzie nelle terre sempre più lontane da Antiochia, perché bisogna portare cibo, altrimenti insomma le truppe finiscono per digiunare. Quindi che succede? Succede che tutto questo aiuto, diciamo, di sortite, di digiuni e di cose dà un po' di pace, dà un po' di manforte in qualche modo ai difensori e il morale dei crociati va a calare sempre di più. Morale che in qualche modo cresce quando, in primavera, quando si trova un pochino di pace. Perché? Perché il tempo rende più semplice arrivare a rifornirsi e un po' perché comunque i crociati riescono a impadronirsi anche di una grande quantità di cibo che veniva mandata dall'impero agli assediati e che invece viene intercettata, e quindi hanno modo insomma di godere alle spalle dei loro assediati, diciamo. Questa cosa ovviamente arriva a riprendere un po' il morale, gli scontri riprendono perché ovviamente in primavera l'inverno in qualche modo passa, i crociati riescono a impadronirsi di questi cibari che vi ho detto prima, quindi alla fine si arriva di nuovo alle armi. Gli scontri però in qualche modo sono destinati a riprendere anche per un altro motivo, perché c'è l'arrivo degli alleati, no? Arriva la cavalleria. E chi è
la cavalleria, esatto.
E chi è la cavalleria dei musulmani? La cavalleria dei Selgiuchidi si chiama Kerboga di Mosul, che è il più potente emiro di Siria, che stava radunando tante truppe per supportare Antiochia, in qualche modo riuscire a liberarla. Kerboga aveva uomini di ogni estrazione, di ogni provenienza, aveva uomini siriani, aveva uomini provenienti da Baghdad, dall'Asia centrale, e alla fine i crociati in qualche modo si spaventano e pensano di arrivare a chiedere aiuto all'imperatore. Non tutti sono d'accordo su questo, perché? Perché Antiochia, come abbiamo detto, è importante per l'imperatore, quindi che succede se si chiede aiuto, costa all'imperatore? Succede che poi se si vince gliela devi dare, no?
Certo, assolutamente.
E quindi non tutti sono d'accordo, anche qui no, bisogna capire che i crociati non sono un fronte unico e granitico, tutt'altro, all'interno ci sono tantissime culture, tantissime diciamo persone che hanno i propri interessi, e quindi ovviamente i desideri per esempio dell'imperatore bizantino non sono quelli dei francesi, no? E quindi si percepisce questo momento di difficoltà. Che succede a Kerboga? Succede che lui si sta arrivando, ma ha di fronte un problema. Perché? Perché tra lui e Antiochia si frappone una città, un'altra città molto importante, che vedremo anche, insomma, protagonista anche nelle crociate successive, che è la città di Edessa. La città di Edessa era in mano franca e lui, cioè Kerboga, la considerava, ha ragione in realtà, probabilmente una minaccia in caso di avanzata verso Antiochia. Perché? Perché si lasciava alle spalle una città fortificata molto importante. In realtà Kerboga non poteva sapere che il fronte che aveva tra le mani Edessa in realtà non era sufficiente da poter essere impiegato a livello offensivo, no? Quindi non era sufficiente per dargli preoccupazioni, perché se fosse uscito dalla città probabilmente sarebbe stato schiacciato facilmente. Però ovviamente lui non lo poteva sapere. E quindi che fa? Si pone all'assedio di Edessa. E quindi se per la manovre offensive questo fronte non era sufficiente, per manovre difensive lo era, e come? E quindi ci spende un sacco di tempo, ci spende ben 3 settimane, che comunque in guerra sono tante, alla fine delle quali capisce che non ce la fa, è impossibile a prendere e deve rimettersi in marcia. Quindi di fatto regala 3 settimane ai crociati, che hanno un po' il tempo di accordarsi, leggi corrompere, una delle guardie armene che si chiamava Firuz. Anche questa cosa, no? Tutti questi accordi, queste corruzioni, sono cose che sono molto tipiche in realtà dell'ambiente insomma medio orientale, e loro, diciamo, i cristiani le imparano, no? In maniera, insomma, devo dire molto molto efficace subito. E nella notte del 2 giugno alcuni crociati che fanno? Scalano le mura, d'accordo con questo Firuz, ed entrano in città. Fanno entrare poi a loro volta diversi crociati che arrivano a fare strage di turchi, uomini, donne e bambini incluse, non fanno troppe, insomma, diciamo, differenze. Questo peraltro sarà un passaggio importante perché caratterizzerà un po' tutto il rapporto futuro su, no, civili e crociati, cosa farne dei prigionieri, che insomma non solo nella prima crociata ma anche successivamente sarà importante. Quindi che succede? Succede che la città viene presa, i turchi fuggono in massa anche dai territori circostanti, perché sono spaventati ovviamente da quello che è successo, e ripongono in Kerboga la loro unica speranza. Kerboga che fa? Arriva finalmente e prova a trattare, ma forse ha la miopia di non capire che deve scendere a patti a questo punto, perché i cristiani l'hanno conquistata, Antiochia comunque, ma lui continua a volere in maniera, diciamo, persistente la resa incondizionata della città. E non era proprio in condizione di farlo, diciamo, anche perché all'interno del suo esercito c'erano comunque delle difficoltà, perché un po' perché si odorava il fatto che non stava andando a finire bene, un po' perché c'erano divisioni tra le varie composizioni che avevamo detto, no? C'erano persiani, egiziani, turchi, arabi, e quindi si arrivava in qualche modo allo scontro tra tutte queste forze. E alcuni iniziano pian piano, sempre prima in sordina e poi sempre più palesemente, ad abbandonare l'esercito e insomma a tornare alle proprie case. Vedremo che questa cosa sarà importante. Quindi questo, no, Costa, sempre riprova del fatto che comunque gestire un esercito è più complicato che radunarlo e farlo combattere, no?
Ma perché dici?
A un certo punto devi in qualche modo fare in modo che sta gente riesce a sopravvivere fino a morire, mettiamola così.
Sì, fino ad arrivare al momento in cui deve provare a non morire. Ecco.
Esatto. Insomma, alla fine tutte queste trattative falliscono. Si va alla battaglia il 28 giugno. Kerboga sembra, diciamo, arrivare a temporeggiare, vuole farlo perché vuole evitare, diciamo, che arriva a sottovalutare l'esercito nemico e quindi magari a far rimanere indietro altre persone. E quindi che succede? Succede che si mette in difficoltà da solo, perché magari poi arrivano una retroguardia crociata, quindi invece no, lui vuole far uscire tutti quanti, essere sicuro di averceli tutti di fronte prima di attaccare. In realtà poi si rende conto che forse ha commesso un errore. Questo ce lo dice sempre Fulcherio di Chartres, dice che vedendo avanzare infine tutto l'esercito ed essendo in qualche modo spaventato da tutte le truppe che si trova davanti, arriva in qualche modo a mandare ambasciatori all'ultimo e cercare di fare una trattativa. Onestamente io non so quanto credere a questa cosa, perché no, c'è sempre la componente l'esercito nemico si spaventa di quanto siamo grandi, grossi e forti noi, no? Quindi non so benissimo quanto sia vera, però comunque sta di fatto che alla fine i turchi come reagiscono? Reagiscono nell'unico modo che conoscono, cioè tirando migliaia di frecce in cielo nel tentativo di far ritirare i crociati. Questa cosa non riesce, gli eserciti alla fine arrivano a contatto. E il problema più grande per Kerboga viene dal fatto che a un certo punto queste divisioni interne spaccano in maniera irreversibile l'esercito, tant'è che l'emiro di Damasco decide di voltare le spalle a Kerboga, al suo comandante, nel momento peggiore, cosa che manda tutto l'esercito completamente in rotta. E quindi, insomma, di fatto la strada è spianata verso Antiochia. A quel punto Antiochia, insomma, era stata ufficialmente conquistata, anche se sulla gestione poi della città tra impero e crociati si apre un mondo, diciamo, adesso non lo tocchiamo, ma le cose non andranno proprio semplicemente, però vediamo che succede dopo, soprattutto perché arriva Gerusalemme, no? In realtà, Costa, tu ne hai già parlato, quindi, però, insomma.
Esatto, io ne ho già parlato nella prima puntata, perché abbiamo parlato effettivamente della conquista di Gerusalemme, perché dal lato crociato, no, è quello che ci interessa, diciamo, e adesso invece che stiamo affrontando dal lato di chi ha subito, no, quella conquista, quell'assedio, parliamo di quello che è definito a tutti gli effetti e a ragione il massacro di Gerusalemme. Cade nelle mani dei franchi, degli occidentali, abbiamo visto come, e il massacro comincia da subito. Praticamente succede questo: al gran galoppo arrivano i 400 uomini a cavallo che erano il fronte, diciamo, no, più forte della difesa della città, che raggiungono la torre di Davide e si uniscono alle forze della guarnigione fatimite che ormai era in rotta. A quel punto le porte della città vengono aperte, a est dalla porta di Josafat arrivano le truppe di Raimondo di Tolosa e la maggioranza delle milizie crociate. Quelle di Raimondo, in realtà, pure visto che le mura cominciavano ad essere abbandonate, insomma, le posizioni delle mura dal nemico, danno l'assalto agli spalti con le scale e quindi si uniscono da diversi punti e lasciavano praticamente quelli che già tenevano il fronte meridionale. Poi le unità di presidio, che erano le ultime rimaste lì, che erano disperse lungo l'intero perimetro di Gerusalemme, avevano scarse possibilità di mantenere quelle posizioni. C'è un testimone oculare, che in realtà è cristiano peraltro, Raimondo d'Aguilera, che è il cappellano del conte Raimondo, che ci lascia una descrizione di tutte queste scene atroci di cui fu spettatore. Parla di uomini decapitati, trafitti da nugoli di frecce, addirittura altri torturati o bruciati vivi, quindi una cosa pesante. Addirittura alcuni costretti a gettarsi di testa, no, verso la morte dalle torri. Raimondo stesso poi alla fine si reca alla cittadella, si unisce al governatore Fatimite, che vi era asserragliato con tutto il presidio. La battaglia continua, i 400 uomini di cui ho parlato prima, no, che erano stati i cavalieri, ormai erano morti, e questi 400 cavalli però vengono messi, no, da parte dai crociati. Perché? Perché già sapevano che poi l'esercito Fatimite sarebbe arrivato, no? Io ho parlato di una battaglia di Ascalona, che è successiva poi alla conquista di Gerusalemme, e quindi se li tengono a parte perché sono sempre buoni, 400 cavalli buoni per combattere in combattimento. E quindi a quel punto Raimondo prende in mano la situazione, ottiene il riscatto della guarnigione, alla quale si era raggiunta una piccola folla di ebrei e anche altri musulmani. Continua a crescere, no? Gente che capisce che se si unisce sotto Raimondo forse avrà salva la vita, perché la situazione sta sfuggendo di mano. Ed effettivamente questo gruppo di persone gli viene concesso poi in seguito un salvacondotto fino al confine egiziano. Quindi effettivamente Raimondo mantiene, no, la parola data a chi si era subito messo sotto le sue mani. Tutte queste descrizioni delle nefandezze di questi crociati, che perpetrano tra l'altro alla popolazione civile, nemmeno ai soldati, quindi in particolare l'accenno ai bambini uccisi fracassando il loro cranio contro i muri degli edifici, caro Riccardo, secondo le varie testimonianze che ci sono stati, soprattutto secondo le testimonianze di alcuni chierici, sembrano riferirsi al Salmo 137, che finisce con «Beato chi afferrerà i tuoi piccoli e li sfracellerà contro la pietra», che praticamente è un'imprecazione che gli israeliti fanno in quel Salmo contro Babilonia, che li aveva assoggettati. Uno studioso del nostro periodo, che si chiama Benjamin Kedar, che è un ebreo, ci rammenta che anche le SS fanno, no, un certo tipo di riservano un certo tipo di trattamento durante la Seconda Guerra Mondiale agli ebrei, ed effettivamente lui è portato a credere che i fatti del 1099, come ci sono stati tramandati da questi testimoni, erano effettivamente verificati alla lettera. E non ha tutti i torti a pensarla così, perché c'è questo proprio tumulto dell'ingresso in città, no, degli invasori, che peraltro va contro alcuni dei cavalieri stessi, che vengono schiacciati e calpestati dagli altri che arrivano, e uccisi quindi insieme ai loro cavalli. I più poveri dai crociati rompono le case, uccidono gli abitanti senza guardare a nessuno, si impadroniscono di un bottino che in molti casi è anche cospicuo, e quindi diventano addirittura molto più ricchi di quanto mai siano stati in casa propria. Uno dei più svelti tra i nobili, che è Tancredi, per esempio, depreda di numerosi oggetti la cupola della roccia che lui pensa essere il Tempio di Gerusalemme. Sempre lui prende sotto la propria protezione un numero di musulmani che erano scampati al primo eccidio, rifugiandosi sotto al tetto della moschea di Al-Aqsa, e praticamente gli impone a loro dei contrassegni di identificazione, in maniera che non potevano praticamente ritornare liberi senza il pagamento di un riscatto. Quindi si era organizzato, no, per ottenere un riscatto. Peccato che non gli riesce, perché praticamente, nonostante, no, la comunità ebraica del Cairo comincia a mettersi d'accordo, no, per riprendere questi uomini e anche addirittura le copie, i rotoli della Torah, questa cosa non funziona, perché poi nei giorni seguenti i cristiani uccideranno anche quelli che erano stati messi sotto la... alcuni di quelli che sono stati messi sotto la protezione dei vari nobili, e quindi così... c'è un po' parecchie problematiche. Si parla di ebrei che siano rifugiati in una sinagoga e bruciati vivi all'interno di essa. L'unico di cui abbiamo, diciamo, un racconto in cui non si rende complice del massacro di Gerusalemme è il famoso, no, Goffredo di Buglione. Alberto di Hagen ci dice che lui esce per sottrarsi a questo massacro, esce dalle mura, e le va a ispezionare insieme a 3 dei luogotenenti e successivamente arriva in città soltanto per andare a pregare e a rendere grazie a Dio presso il Santo Sepolcro. Questa notizia però contrasta con un altro autore che ha scritto Le Gesta Francorum, che ci dice che in realtà la mattanza continua proprio passo passo finché i crociati poi arrivano al Santo Sepolcro. Insomma, la citazione è: tutti i nostri si avviarono esultando e piangendo di gioia a rendere grazie per la vittoria presso la chiesa del Santo Sepolcro. Quindi l'idea è che in realtà questi abbiano proseguito, no, la loro strada, dobbiamo andare lì, però intanto rubiamo, ammazziamo e uccidiamo. Peraltro ci viene detto che, essendosi sottratti, no, non essendosi consegnati la città, loro avevano, secondo le regole vigenti, tutto il diritto di comportarsi così, secondo quello che, come funzionavano le cose, almeno in Europa. Una città che non si arrendeva, una volta che era conquistata, doveva subire tutto quello che era giusto subisse, diciamo. In più, questi erano 3 anni che marciavano, avevano subito di tutto, avevano fatto la guerra, quindi si sono liberati, però erano certo arrivati dove dovevano, quindi fanno di tutto. Peraltro cercano di mitigare, con soprattutto i cronisti, no, con degli esempi, delle scorrerie saracene in Occidente, quindi cercano di fare un po' tutto, ma in realtà non reggono il confronto con quello che succede in Terra Santa, perché l'opera di devastazione che venne estesa anche agli edifici sacri, lo sterminio degli abitanti della città, comprese donne e bambini, peraltro in modi atroci, non solo passati a fil di spada, quindi proprio anche, no, oggetto di gravi deturpazioni. Peraltro, di fatto, vengono a Gerusalemme avvengono non meno di 3 massacri. Il primo, appena conquistata. Il secondo, l'uccisione degli ostaggi di Tancredi, come avevamo detto prima, quelli che lui si voleva, no, prendere per ottenere un ottimo bottino. E poi la terza, una che fu compiuta il terzo giorno dopo l'entrata in città, a seguito di una decisione dei baroni, che ordinano di uccidere a sangue freddo tutti i musulmani scampati al massacro precedente, e anche i prigionieri di guerra che dovevano essere, anche quelli che dovevano essere riscattati, di conseguenza violando l'accordo, no, per quelli che si erano fatti catturare. E dopo l'assedio, in effetti, peraltro, salvo proprio la sopravvivenza di pochissimi superstiti, a Gerusalemme di fatto cessano di esistere entrambe le comunità, sia quella giudaica che quella musulmana. Quindi a tutti gli effetti quello che succede è un massacro, che ovviamente è stato, cioè, insomma, si è cercato di coprire in tutti i modi, no? Perché se si vende per una parrocchia ci si cerca sempre di attenuare, no, le proprie responsabilità, ma insomma il conto della storia parla di un massacro che ha praticamente distrutto 2 comunità intere di una città che era molto grande e quindi ne conteneva molti. E così, diciamo, si conclude in un certo senso la conquista di Gerusalemme, a cui poi seguirà la battaglia di Ascalona, comunque vinta dalle truppe, no, del nuovo re Goffredo di Buglione, del re anzi, in realtà l'advocatus del Santo Sepolcro, però comunque la prima crociata si può considerare comunque conclusa con la presa di Gerusalemme, perché questi sono partiti per prendere Gerusalemme, hanno preso Gerusalemme, la crociata è questa.
Obiettivo raggiunto.
E con il massacro, che peraltro gli islamici non dimenticheranno mai, perché il periodo comincia proprio, secondo me, anche totalmente a seguito delle barbarie, no, compiute, ma, una, sì, volta, sì, uccise.
Poi avrà anche un ruolo molto fondamentale nel costruire tutto il concetto di jihad, che comunque in realtà
sì, non era ancora così.
Esatto, aveva un significato diverso. Comunque, lo vedremo, ci sarà tempo.
Esatto.
Sarà lunga questa serie. Va bene, allora, io, Costa, intanto è bello tornare, mettiamola così. Mi mancava. Fare un episodio classico, diciamo, a 2, no? Era un po'. Insomma, rimanderei a qualche fonte che abbiamo utilizzato, che insomma può essere interessante sia per comprendere il periodo, sia per approfondire ovviamente quello che noi abbiamo detto in poche parole e che abbiamo utilizzato per preparare questa puntata. Allora, c'è un libro che vi ho già citato, insomma, quando abbiamo parlato dell'Islam, che si chiama L'Islam nel Medioevo di Alain Duchellier e François Michaux, che è un libro molto piccolo, è veramente un libello che si legge in mezza giornata, però molto bello, approfondito sul, cioè non approfondito, ma insomma vi dà una panoramica generale molto interessante su cosa è stato l'Islam nel Medioevo. Ovviamente non parla solo di questo periodo, parla un po' in generale ad ampio spettro. Poi c'è un libro interessante che si chiama, di Steven Runciman, che si chiama Storia delle Crociate, che insomma è un po' anche qui un po' più ad ampio spettro, però descrive anche più nel dettaglio diversi episodi, per esempio tutta la parte degli assedi delle varie città che ho descritto in questa puntata è trattata lì in maniera molto estensiva e anche narrativamente molto interessante, quindi ve lo consiglio. Poi vi cito due articoli che, insomma, dai quali ho attinto per preparare questa puntata. Uno di Paul Chevedden dell'Università della California, che si chiama The Islamic View and the Christian View of the Crusades, A New Synthesis, quindi parla un po' della sintesi della visione cristiana e la visione islamica delle crociate. E l'ultimo, Encountering Islam on the First Crusade, di Nicholas Morton, che anche qui si focalizza più sulla prima crociata, ma parla un po' di quando vengono a contatto le due culture. Molto interessante, insomma. Lascia spazio ad analisi anche più approfondite di quelle che abbiamo fatto in puntata.
Io anche vi lascio i miei. Il primo, in realtà l'ho già citato nella prima puntata, però lo ricito, che si chiama Chronicles of the First Crusade, quindi è in inglese, e poi gli altri due invece sono Malcolm Lambert, si chiama l'autore, Crociata e Jihad, origini, storie e conseguenze, e poi c'è un altro che si chiama Le Crociate viste dagli Arabi, scritto da Amin Malouf. Sono ovviamente, nel primo ci sono proprio dei capitoli divisi che parlano dei due ambiti, il secondo libro è palesemente visto da un solo punto, perché si chiama Le Crociate viste dagli Arabi, quindi non può essere diversamente.
Va bene, allora noi vi ringraziamo per averci seguito, ringraziamo i nostri Patreon come al solito per supportarci. Avrete la vostra, diciamo, reward di ottobre, siamo in ritardo ma ci sarà, non vi preoccupate. Per quanto riguarda tutti gli altri, ovviamente ringraziamo sempre per ascoltarci, per aspettarci, le vostre recensioni, i vostri commenti sono sempre molto graditi. Ricordatevi che potete seguirci su Spotify, Apple Podcast, insomma la vostra piattaforma preferita, e se ci ascoltate su una di queste piattaforme seguiteci anche su Instagram, che insomma ci date anche una mano a crescere, e pian piano insomma cercheremo di pubblicare sempre più contenuti anche lì.
A diventare dei bravi content creator, esatto, e influencer.
Esatto, no, influencer no, ma insomma content creator sì, dai, magari ci riusciamo in qualche modo. Va bene, noi vi ringraziamo ancora una volta, vi diamo appuntamento al prossimo episodio, e ricordatevi che la storia,
come la birra,
non annoia
mai.